consentirà ad una delle due di trovarsi una discreta autostrada quantomeno fino alla semifinale, e per l'altra insomma invece la cocente delusione di un'eliminazione agli ottavi di finale, tra l'altro appunto in un lato del tabellone molto molto favorevole. Vi aggiorneremo soprattutto sull'esito poi al triplice fischio finale di Croazia-Spagna, ma è il momento, Nick, di salutare il nostro prossimo ospite,
che è Beppe Accardi. Ciao Beppe, buonasera, ben trovato. Ciao.
Sì, grazie.
Allora, caro Beppe, l'Italia vince l'Europeo, sì o no? Così secco e ci togliamo subito il dente.
La vedo dura, ecco. Dura.
Come mai?
Quando i duri scendono in campo bisogna vedere come reagiremo. La cosa positiva è che l'altra sera abbiamo avuto la fortuna e la capacità di reggere a una squadra che comunque dal punto di vista fisico ci hanno messo in difficoltà. E allora questa è una nota positiva. Bisognerà vedere come reagiremo quando inizieremo a trovare le squadre forti. Perché fino ad oggi devo dire che di squadre forti, a parte l'ultima, secondo me ne abbiamo viste poche.
E il Belgio come oppure, lo dobbiamo considerare?
Oppure siamo così forti da rendere così scarsi le altre, però credo che non è poi proprio così. Il Belgio lo dobbiamo considerare come una squadra molto dura, difficile da affrontare, una squadra fisica. Ecco, col Belgio avremo secondo me il reale valore di quella che è quest'Italia.
Beppe, per le altre nazionali invece chi ti ha convinto maggiormente rispetto agli azzurri?
Ma guarda, fino ad oggi onestamente devo dire che hanno un po' deluso tutte. Cioè, la nota positiva quest'anno è l'Italia, perché ha fatto vedere un bel calcio, ci ha fatto divertire, ma di tutte le squadre più importanti devo dire che c'è stato un livellamento in basso incredibile. Sarà stato il problema del Covid, sarà stato perché sono arrivati i giocatori stanchi. Sicuramente, come ha detto Roberto Mancini, oggi stiamo giocando un altro campionato che è molto più difficile. Magari le squadre che fino alle qualificazioni hanno fatto fatica, poi magari tirano fuori delle energie importanti. Sicuramente il Belgio sarà un bel banco di prova da affrontare.
E dal punto di vista della formazione ci sono anche delle idee di cambi, no? Perché comunque l'Italia ha giocato supplementare, è stata una partita molto dispendiosa. Tu faresti davanti un cambio, per esempio Berardi, Chiesa, e inseriresti Locatelli a centrocampo, oppure lasceresti tutto così?
Ma guarda, io ti devo dire sinceramente che io partirei per come abbiamo iniziato, per poi magari in corsa cambiare, però sai, lì devi essere l'allenatore che giornalmente valuta la condizione psicofisica dei giocatori. Sicuramente mi auguro che possa rientrare in una condizione ottimale Chiellini, perché è un giocatore in questo momento fondamentale, specie quando affronteremo una squadra come il Belgio, che lì davanti c'è uno stornello come Lukaku, che per fisicità ha bisogno di un giocatore che possa contrastarlo nelle sue stesse armi.
Giusto. Senti, invece ti porto sugli allenatori, Beppe, perché poi alla fine ci sono anche una serie di cambiamenti che non ci aspettavamo in questa stagione dal punto di vista delle panchine, cioè qualcosa sì, ma non fino a questo punto. Siccome tu conosci molto bene anche Maurizio Sarri, cioè, come lo conosciamo anche noi, Sarri alla Lazio ti convince, non ti convince? Cosa potrà fare con una squadra che comunque si ha sempre fatto un calcio diverso rispetto al suo?
Ma guarda, Sarri credo che negli ultimi tempi abbia avuto anche una certa evoluzione dal punto di vista della tattico. Gestione dei giocatori, tattico. Poi quando arrivi a essere un allenatore di livello internazionale, ti adatti anche un po' alla mentalità dei campioni, riesci a gestire i campioni in modo diverso. Sarri è indiscutibile, non è che si può discutere Sarri. Io sono convinto che Sarri possa fare sicuramente bene. Poi i giocatori che ha a disposizione sono giocatori di uno spessore talmente tanto importante che dopo un mese di allenamento si adattano a tutti i tipi di gioco.
Va detto, Beppe, che però per la quantità comunque considerevole in questa stagione di grandi allenatori che sono tornati in Italia, qualcuno classifica alla mano l'obiettivo, non riuscirà a raggiungerlo. E allora ti chiedo, Allegri, Sarri, Mourinho, Simone Inzaghi, ecco, tra tutti questi che poi bene o male hanno cambiato squadra, chi vedi più traballante come possibilità di raggiungere l'obiettivo che poi sarà prefissato?
Ma la questione è una, non è tanto che è traballante. Intanto partiamo da un presupposto, che le squadre che partono per la vittoria del campionato inizialmente sono sempre le stesse. Uh-huh. Poi durante il campionato ci sono delle evoluzioni che nessuno di noi magari inizialmente si aspetta, ma che poi vengono fuori, no? Sicuramente Juventus, Inter, e vi dico una cosa, e se sta bene Ibrahimovic, metto anche il Milan nel conto, perché se Ibrahimovic nel momento importante del campionato non avesse avuto problemi fisici, probabilmente il Milan alla fine avrebbe raccontato un'altra storia. E che il Milan ha avuto la sfortuna di non avere un sostituto che garantisse lo stesso apporto di Ibrahimovic, ma alla fine chi si gioca nel campionato saranno sempre le stesse, con poi magari una sorpresa che potrebbe essere la Lazio, che potrebbe essere il Napoli stesso, l'Atalanta ormai è una realtà, e poi ci potrebbe essere l'ipotesi Roma, però è tutta da vedere.
Eh sì, perché
bisognerà
poi
vedere che mercato farà, perché sai, dipende anche se la Roma farà una squadra a misura di Mourinho.
È che Mourinho vuole.
Ovvio che, è ovvio che se prendo un allenatore come Mourinho devi mettergli anche in mano le armi per poter lottarsi per vincere il campionato.
Vabbè, questo non c'è dubbio, tra l'altro lui vuole anche un grande attaccante, perché Dzeko a questo punto mi sa che andrà via, e quindi devono anche fare un investimento di un certo, di un certo livello, e non è facile oggi trovare un attaccante a 30 gol in Italia, in Europa, soprattutto perché poi costano 60-70 milioni di euro.
Ma guarda, questo è vero, però il calcio ci ha anche raccontato delle cose diverse, no? Chi ha capacità di fare mercato, andare a scegliere quei talenti, quei giocatori che magari nessuno oggi li definisce top player, ma poi in realtà sono top player. Io a vedere questi europei mi faccio di quelle risate che voi manco vi rendete conto, per un motivo semplice. Mi ricordo quando 2 anni fa Spinazzola lo pigliavano tutto a parolacce, sembrava che fosse un giocatore diventato quasi un problema per tutti, poi alla fine stiamo vedendo che alla fine è uno dei giocatori che in questo europeo sta dimostrando di fare non bene, benissimo. Il terzino destro Di Lorenzo, che 3 anni fa dov'è che giocava?
Matera. A Matera, con il Matera fallito oltretutto, quindi rimase svincolato.
In Serie C. Allora, la cosa che sta saltando fuori in questi europei, ed è una cosa bellissima, è quella che bisogna avere, uno, competenza, e due, avere coraggio di andare a prendere quei giocatori che anche nelle categorie minori sono giocatori che hanno delle qualità importanti e che ti possono fare bene. Noi abbiamo vinto un mondiale con, in quella squadra c'erano, se non sbaglio, 3 o 4 giocatori che fino a 21-22 anni avevano giocato in Serie D. E che noi in Italia abbiamo perso quella voglia di andare a cercare i giocatori nelle categorie inferiori, dove vi posso assicurare che ce ne sono tantissimi, ma non tanti, di più. Io porto sempre l'esempio di Moreno Torricelli, no?
Certo.
Che è il più eclatante di tutti. Moreno Torricelli stava andando al Pavia in Serie C2, poi è andato, è partito a fare la tournée con la Juventus in Giappone, e Trapattoni, che era un allenatore, siamo in fascia coperta, con i contributi così grossi, e ha detto questo giocatore viene a me, e ha giocato subito titolare, e poi è diventato quello che è diventato. Ma siccome in Italia ormai siamo diventati tutti esterofili, ma noi in Italia siamo diventati esterofili perché paghiamo di più i giocatori, e perché poi abbiamo la scusa che se non vanno bene diciamo ma non si è adattato. Perché oggi non si cerca di trovare il giocatore e metterlo nella condizione di farlo crescere, no, si cerca sempre di avere la scusa per uscire da una situazione, e spendiamo soldi e buttiamo soldi.
A proposito, voglio dire, diciamo, questo discorso, sono d'accordo con te, perché bisognerebbe fare un lavoro di scout più in C che all'estero, perché secondo me qualcosa si trova, sono perfettamente d'accordo. Però questo discorso vale anche un po' per gli allenatori, no? Perché c'è chi ha subito la possibilità, certo, di fare qualcosa di importante e chi invece deve fare la gavetta, no? Penso ad alcuni, l'italiano è un esempio di uno che comunque sia cominciato dal basso, ha fatto la Serie D, poi la Serie C, la B e si ritrova in Serie A. Ecco, Andrea Pirlo, che insomma tutti dicono sarà un predestinato e tutto quanto, ha cominciato subito ad allenare dalla Juventus. Ecco, quando uno allena la Juve come Andrea Pirlo, vince comunque la Coppa Italia e la Supercoppa e poi comunque si viene esonerato, oggi Andrea Pirlo da dove deve ripartire secondo te?
Guarda, dopo che ha allenato dalla Juve, da dove vuoi ripartire?
Deve ripartire per forza
da una squadra di Serie A. Se io fossi in Andrea Pirlo proverei a partire dalla Serie B, ma è difficile che dopo che ha allenato la Juve ti puoi calare nella logica della Serie B. Tu prima hai detto l'italiano, no?
Sì.
Io ti dico anche due allenatori, Dionisi e Zanetti,
sì,
che oggi sono assieme a Italiano tre allenatori giovani che hanno fatto la gavetta, in modo egregio, sono cresciuti, sono migliorati. È ovvio che oggi dovranno dimostrare di essere, oltre che ad allenatori, di essere capaci di gestire i giocatori di Serie A, perché questo è fondamentale. È ovvio che un giocatore come Pirlo, un allenatore come Pirlo, avendo giocato con i campioni, è più bravo a gestire i campioni, perché è più un terreno facile per lui. Però noi ci dimentichiamo che tutti i grandi allenatori, o comunque tutti i grandi giocatori che sono diventati grandi allenatori, una sorta di gavetta l'hanno fatta. Ancelotti ha fatto il secondo a Sacchi, poi è andato alla Reggiana e poi è diventato allenatore. Zidane ha fatto il secondo ad Ancelotti, poi ha proseguito. Tutti i vari allenatori che si sono susseguiti nel Barcellona hanno fatto l'allenatore in seconda di quello che all'epoca era l'allenatore in prima, perciò ha avuto una certa crescita, una certa esperienza. La questione poi arriva sempre lì. A volte noi facciamo delle scelte più per le scenografie che per la sostanza, no? Perché alla fine la realtà qual è? A vedere i numeri, Pirlo comunque ha vinto due competizioni su tre. Perciò dalla parte dei numeri lui non esce perdente, ma la realtà è che nella stagione dove tutti si aspettavano che dovessero vincere la Champions, stava rischiando di uscire dalla Champions. Allora, sai, io credo che in Italia ritornare a avere il coraggio che avevamo tanti anni fa, dove tutti avevano il coraggio che nasceva dalla competenza. Ma la competenza te la fai andando a vedere i giocatori di allenatore. Guarda, l'anno scorso, in questo periodo, parlavo con un direttore sportivo di Serie C, no? Ghinassi, che era alla Juve Stabia. Allora ci parlava e lui mi diceva: io tra il mio scouting dei giocatori faccio durante l'anno anche scouting degli allenatori, ma o li vado a vedere o addirittura me li vado, mando qualcuno a vederli perché voglio capire come lavorano. Ma questa, ragazzi, è una cosa fondamentale. È una cosa che fa parte del lavoro del direttore sportivo e che comunque ti dà la possibilità di sbagliare meno.
Beppe, a proposito di Serie C, intanto prima uso la C semplicemente come gancio, C è anche la C di Croazia, perché nel giro di pochi minuti vi avevamo lasciato con la Spagna avanti 3-1, 85esimo Orsic, che ha visto anche l'Atalanta sul suo cammino contro la Dinamo Zagabria, e al 93esimo, a proposito di Atalanta, colpo di testa del 3-3 di Mario Pasalic, 6 minuti di recupero, quindi 3 alla fine più eventuali supplementari. Detto questo, Beppe, a proposito di Serie C, il girone C della stagione 21-22, quantomeno a livello di nomi, di piazze, di ambienti, di blasone, ci fa tornare un po' alla mente la Serie B di 30-40 anni fa e ci riporta soprattutto tra i professionisti, sia da un punto di vista geografico e di storia, delle piazze straordinarie. Ora ti chiedo, il problema adesso e la sfida vera sarà capire se oltre a la grande città e il grande ambiente ci saranno anche dei progetti all'altezza di tutte queste piazze, perché poi alla fine Serie C ne passa una sola e poi nei playoff può succedere di tutto, quindi il rischio è anche di impantanarsi per qualche grande piazza che sarà soprattutto nel girone C il prossimo anno.
Ma l'abbiamo visto già quest'anno, no?
Certo.
Il girone C quest'anno aveva Bari, Palermo, Catania, Ternana, Catanzaro. Uh-huh. Cioè, non puoi dire che quella lì è una serie C, quella lì è una serie B2.
Sì.
La differenza cosa la fa? La differenza la fa l'azienda che è capace di gestire bene anche il rapporto con la piazza. Cosa voglio dire? Se tu non hai le risorse per poter fare una squadra a vincere, non lo devi dire. Devi dire, ragazzi, fateci lavorare, ci prepariamo, ci strutturiamo e cerchiamo di raggiungere gli obiettivi nel tempo. Purtroppo, siccome il calcio è diventato a volte anche molta politica, oggi si fanno tutte le sparate. Andiamo in 2 anni, in 1 anno, in 3 anni. E poi purtroppo assistiamo alle realtà che stiamo vivendo. Oggi viviamo, mi auguro con tutto il cuore, anche se sono palermitano ma sono siciliano, mi auguro che stasera il Catania riesca a iscriversi e riesca veramente a fare una squadra importante, perché sono squadre che danno lustro alle città, danno lustro a delle tifoserie che sono storiche, ma è importante, se tu non hai i soldi per fare, devi avere il coraggio e l'onestà di dire programmiamo, fateci lavorare in pace, perché i tifosi non sono così stupidi per come tanti pensiamo, i tifosi sono persone intelligenti. A parte che adesso mi dice il mio collaboratore Antonio che Catania si è iscritto, e di questo penso che tutto il calcio italiano debba essere felice, perché perdere una piazza importante come, come Catania sarebbe stato veramente un altro scempio per una terra come la mia Sicilia, dove fino a qualche anno fa avevamo 3 squadre in Serie A, oggi abbiamo fortunatamente solo 2 squadre in Serie C e tante altre squadre che sono scomparse, tipo Trapani, lo stesso Siracusa che era in C, l'Acragan.
Ora Beppe, ci sarà almeno una delle 2 squadre di Messina che verrà su, sì, visto che mercoledì c'è...
Bravo!
Però anche ecco, sul fatto che Messina abbia 2 squadre, magari poi riapriremo insomma un capitolo in un'altra occasione.
No, ma anche in Messina, delle 2 squadre di Messina che tornino su, è una bella cosa per la Sicilia. E non solo, ma noi dovremmo ritornare ad avere da Napoli in giù anche qualche altra squadra, perché è un po' poco avere... Ah no, adesso abbiamo anche la Salernitana.
Sì, però alla fine comunque... è un po' l'ascensore, scende il Benevento, sale la Salernitana. Certo, insomma.
Certo, cioè noi dovremmo avere più realtà, ma purtroppo dobbiamo fare i conti sempre con quello che sono le piazze, perché tu puoi essere una piazza importante per come vuoi, ma se poi la piazza non ti dà le risorse economiche per poter gestire, diventa dura. Guardate il Palermo di Zamparini. Il Palermo di Zamparini per 15 anni ci ha fatto vedere il calcio vero, ma a forza di mettere soldi, appena arriva un pochino di crisi nelle aziende delle persone, e dopo la crisi di conseguenza arriva anche nelle squadre, ed è successo che Palermo è scomparso. Io mi facevo delle risate quando sentivo dei tifosi palermitani, miei concittadini, che dicevano meglio in Serie B che con Zamparini in Serie A. Ma Zamparini ci ha fatto vedere la Coppa UEFA, ci ha fatto vedere l'Europa League. Ma noi palermitani però ci siamo dimenticati che la prima partita di Europa League, non mi ricordo contro che squadra, avevamo solo 4.000 spettatori allo stadio. E sai, se io voglio comprare la Mercedes, è giusto che ci abbia i soldi per mettere la benzina. Ma la benzina sono gli sponsor, sono la biglietteria, sono i tifosi che portano soldi. Perché sai, tutti vorremmo andare con Belen, ma poi alla fine, se non siamo all'altezza di Belen, dobbiamo andare con Carmeluzza.
Carmeluzza, beh, questo ci piace. Vabbè, giustissimo quello che dici, Beppe. Dai, poi magari ci risentiamo più avanti, anche quando il mercato entra nel vivo. Ti abbracciamo.
È un piacere.
A presto, Beppe.
Ciao, buon Beppe, lavoro. Grazie ancora.
Buona giornata.
Anche a te. Ciao, Beppe. Ciao, ciao, ciao.